Buon pomeriggio, gentili ascoltatori di Radio Cusano Campus, l'emittente marconiana dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Partiamo di gran carriera, abbiamo il piacere, perché è un grande piacere, vista la sua bravura acclarata di dirigente, di guida, di leader da, credo, più di quattro lustri della Federazione Italiana Nuoto. Buonasera al presidente Paolo Barelli.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera e grazie per questa presentazione che non merito.
Beh, credo di sì, perché la Federazione Italiana Nuoto e quella di pallavolo sono quelle che meglio hanno studiato, che non solo non si sono sedute sugli allori, ma come diciamo anche con gli amici della pallacanestro, hanno saputo costruire non solo i settori giovanili, ma continuare a dare un seguito a quanto avvenisse in qualche maniera, in modo aureo, alle prime squadre, alle rappresentative azzurre. E a tal proposito le volevo chiedere, presidente Barelli, a che punto siamo con la candidatura di Roma per gli europei del 2022, vista l'attualità dell'argomento?
Ma diciamo che siamo messi bene, serve, come si dice, l'ultimo miglio, serve l'ultimo pezzo. Sarà in visita, credo, la settimana, l'altra prossima ancora, quindi entro 15 giorni sarà qui presente una commissione della Federazione Europea per valutare diciamo il progetto, quindi il programma tecnico impiantistico, e dopo per arrivare a una decisione finale. Diciamo che il fatto stesso che viene data la prelazione alla nostra città a essere visionata prima delle altre, insomma, diciamo la questione, come si dice a Roma, butta bene, fermo restando che vanno ancora definiti alcuni aspetti di carattere organizzativo e tecnico che speriamo di poter definire appunto nei prossimi giorni, essere pronti quando avremo la visita appunto di questi commissari.
Il tutto, come è accaduto per esempio nei mondiali di pallanuoto del 1994, si ribadirebbe e organizzerebbe presso il Foro Italico?
No, questo è come sono stati fatti già i campionati mondiali del 94, come sono stati già fatti i mondiali del 2009 e gli europei del 1987. Noi avremo il clou nello stadio del nuoto, che dovrà essere adattato alle esigenze che sono variate addirittura dall'ultimo campionato del mondo del 2009, quindi abbiamo bisogno di adempiere a delle necessità tecniche per poter ospitare una manifestazione del genere. Si svolgerà nell'area con il nuoto sincronizzato, probabilmente dentro lo stadio del tennis. E in più ci sarà la novità, ci dovrebbe essere la novità delle tuffi dalle altezze, 27 metri per i maschi e 20 per le femmine, che sarà in un impianto allestito temporaneo, quindi monta e smonta, che sarà collocato in un ambito ameno, bello della città. Insomma, non è stato ancora deciso, perché poi bisogna fare tutte quante i dovuti sopralluoghi anche con le autorità che devono dare l'autorizzazione, e insomma di posti belli e eclatanti anche dal punto di vista scenografico ce ne sono tanti a Roma.
Sì, da questo punto di vista la capitale insegna quanti scorci. Sì,
insomma, parlo davanti al Colosseo, davanti a Castel Sant'Angelo, della sindaca ha parlato del Campidoglio, sono tutti esempi che vanno presi adesso con la pinza, perché poi fra dire e fare c'è di mezzo il mare. Piscina e piscina temporanea si monta in 10 giorni, si monta e in una settimana si smonta, con il castello tuffi, ripeto, che passò a 27 metri, e con tribune prefabbricate, spogliatoi prefabbricati che poi vengono smontati. La piscina sarà una piscina con una profondità di circa 5 metri, quindi bisogna trovare il luogo esatto,
chiaro,
comunque ha il suo costo ma il suo fascino.
Io leggevo il quotidiano degli sport natatori su inbiz.it che ha analizzato questa formula del nuovo circuito ISL che impegna chi lo ha organizzato per cifre esorbitanti, si parla addirittura di 165 milioni di dollari, ovviamente sfuggono ai miei calcoli tutti questi numeri. Nonostante ciò, se tali manifestazioni non sono riconosciute per esempio dalle istituzioni tradizionali e giuridicamente ufficiali quali la FIN, la LEN e la FINA, gli atleti, cosa deciderebbero di fare d'ora in poi? Cosa possono decidere di fare?
Ma allora io voglio sempre vedere gli avvenimenti con un'ottica positiva. Quindi significa che c'è un grande interesse, c'è chi vuole investire, significa che gli sport dell'acqua sono diventati sport importanti per la platea del mondo, e quindi questo è un fatto positivo. Poi vedremo che sviluppo avrà questo circuito che è stato promosso, inventato da una società a fine di lucro, quindi che è per fare attività economica, quindi avere dei guadagni. Vedremo che appunto che tipo di sviluppo possa avere, tenendo presente poi che il mondo non è tutto uguale. Per esempio, a casa nostra in Italia gli atleti si formano presso le società che investono fin da quando sono bambini, fino a che diventano adulti, svariate somme, per cui occorre tenere, per quanto concerne l'Italia, in considerazione non soltanto gli atleti, che sono al centro ovviamente dei nostri desideri e del nostro impegno, bisogna tenere presente anche le società che li hanno formati e, come lei ha detto giustamente, il calendario internazionale e le varie manifestazioni internazionali. Cioè, questi atleti diventano atleti importanti perché vincono le Olimpiadi o vanno sul foglio delle Olimpiadi o vanno ai campionati del mondo, senza le quali non sarebbero, senza queste competizioni, senza questa eclatanza di risultati, non sarebbero appunto dei vivi, no? Chiamiamoli così. Quindi, insomma, è tutto un equilibrio che si troverà strada facendo. In questo momento non riesco a capire la logica di investimenti di questa portata, qualora siano veramente di questa portata di investimenti.
Esattamente, anche perché il calcio ci insegna che tante volte le cifre vengono sparacchiate sui media con disinvoltura.
Ma a noi interessa sapere che l'Italia ha vinto gli ultimi mondiali nelle discipline acquatiche, nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere, ha vinto 15 medaglie, sono 9 medaglie olimpiche, cioè quindi di peso olimpico. A me interessa sapere che alle ultime Olimpiadi di Rio, nelle discipline acquatiche, stavano in testa il medagliere dell'Italia con 8 medaglie, quindi di peso, di prestigio. La seconda federazione medagliata, mi sembra di ricordare, era a 4 medaglie, quindi alla metà di quelle guadagnate dai nostri atleti. Questa è la dimostrazione che in mezzo a mille difficoltà nel nostro paese, se si fanno le cose fatte bene, si riesce a ottenere dei risultati, grazie al lavoro delle nostre meravigliose oltre 1500 società affiliate e di un parterre di tecnici sparsi per l'Italia, che con i loro presidenti affrontano sempre delle difficoltà maggiori. Noi siamo uno sport che andiamo ad acqua calda, abbiamo la necessità di impianti molto delicati, molto complessi, molto onerosi, e quindi, diciamo, i risultati potrei dire che valgono doppio. Tutti gli sport sono uguali, tutti hanno la pari dignità, ma ecco, i nostri dirigenti fanno veramente dei sacrifici oltre, proprio perché il nuoto ha bisogno e le attività in acqua hanno bisogno di impianti, ripeto, costosi, difficili da gestire,
impegnativi da economicamente,
e quindi questo, diciamo, è un miracolo che quello che riusciamo a fare,
soprattutto perché le federazioni hanno nel loro DNA, nella loro storia, il fatto di promuovere lo sport, e quindi rispetto per esempio a un investitore esterno all'agglomerato ufficiale, è ben altro lo spirito. Non vorrei scomodare quello olimpico, ma è così di fatto.
Io adesso questo non lo so, io quello che dico è che oggi non tanto il sottoscritto e il presidente, ma proprio il sistema Nuoto in Italia viene preso come modello, e vi assicuro che viene preso un modello non soltanto in Italia ma all'estero. Sono molto entusiasti e sorpresi gli osservatori internazionali del fatto che l'Italia compete ai massimi livelli con paesi che hanno ben altre attrezzature in ambito impiantistico, in ambito numero di piscine e anche sostegno. E quindi, diciamo, questo è quello che a noi, la nostra missione è questa, e la nostra missione è quella di cercare di arrivare sempre agli obiettivi principali con squadre ben preparate, tenendo presente che il nuoto ha anche un fortissimo valore sociale.
Sì.
Perché la Pellegrini, Paltrinieri, Sette Bello, Sette Rosa, Tania Cagnotto e tutti gli altri campioni, Rosolino, tutti gli altri campioni che hanno nuotato nelle piscine negli ultimi anni e anche attualmente, sono la punta di un iceberg. La base dell'iceberg è imparare a nuotare, insegnare a nuotare, imparare a salvare la propria vita e quella degli altri se serve, che sarebbe dare a un impatto sociale. Il campione non nasce così per caso, il campione è uno fra i milioni di cittadini che frequentano le piscine d'Italia, che ha delle particolarmente doti, delle particolari doti, o si applica in maniera particolare. Ma noi quello che dobbiamo fare è curare la base e far sì che ci siano più possibili utenti nelle piscine d'Italia. Da qui i nostri bravi tecnici sanno poi, tra virgolette, individuare e prelevare coloro i quali poi hanno le capacità, le facoltà, le possibilità, la volontà di poter eccedere.
A proposito degli atleti, dal punto di vista ufficiale sarebbero dilettanti, però se vanno appresso a certe situazioni legate a iniziative di un imprenditore esterno, qual è questo Grigo Rischi, a quel punto li dovremmo considerare, e uso il condizionale non a caso, dei professionisti?
Ma oggi cos'è professionismo e cos'è dilettantismo? Dilettantismo, insomma, è complicato, diciamo, vederne nell'essenza le differenze. Le assicuro che i nuotatori nel 99% dei casi, pallanuotisti, sono ragazzi e ragazze che dedicano con passione e sacrificio a un obiettivo, quello di superarsi, e rimangono appunto con questo tesoro fra le mani, cioè avere, per coloro i quali vanno sul podio e vincono medaglie, avere conquistato quello che volevano. Sicuramente nella conquista non ci sta il denaro e non ci sta sicuramente, diciamo, il ritorno che invece nel professionismo, in altri sport o in altre attività umane, diciamo, giustifica il sacrificio. Sono tutti ragazzi che se lo dovessero fare per soldi farebbero altre cose, quindi non parliamo di professionismo nel nostro sport, nei nostri sport dell'acqua, parliamo diciamo nella stragrande maggioranza dei casi, quelli che eccellono di rimborsi, quelli che possono dire mi sono arricchito col nuoto o con la pallanuoto, ma uno ogni milione.
Tanto per essere chiari. Senta, una cosa, noi abbiamo sempre ammirato storicamente la sua determinazione, la sua grinta, non vorrei giocare con la sua pazienza, però Presidente Barelli, una manifestazione è stata fatta in Italia a Napoli, dicono i maliziosi, senza i necessari permessi, siccome c'è stato un record italiano, quello della 4x200, d'ora in poi come si dovranno comportare gli atleti anche di fronte a una mancata omologazione, visto che di fatto è come quello che ha battuto le due ore nella maratona, o meglio che ha infranto il muro delle due ore, ma di fatto era una gara con le lepri, senza avversari, cioè non viene omologato un record del genere, se non sbaglio.
La federazione mondiale ha chiarito che un atleta è libero di andare a gareggiare dove vuole, con chi crede, e non ci sono limiti, e questo da un certo punto di vista è corretto. Dall'altra parte c'è un calendario internazionale che evita di sovrapposizioni di gare e di competizioni, e la federazione mondiale, diciamo, questa gara non l'ha diciamo inserita nel calendario. La federazione italiana non c'ha nessun interesse in questo tipo di competizione, per cui la libertà di ognuno di organizzare è garantita, e dopodiché però, diciamo, le omologazioni che vengono fatte dalla federazione internazionale le fa se la gara appartiene al circuito delle gare che lei deve sanzionare, che lei deve, diciamo, valutare. Quindi una partita di pallanuoto la può fare chiunque, se poi dopo uno deve essere un torneo che ti qualifica un qualcosa, deve essere inserita nel contesto di un calendario e di un programma. Quindi lei mi continua a coinvolgere in queste domande, non voglio io cedere a polemiche o cedere diciamo, altre considerazioni.
Chiaro.
È chiaro che oggi come oggi stiamo parlando di una gara in mezzo a mille gare che ci sono in Italia e in Europa, e quindi, diciamo, per noi è passata inosservata, cioè per noi non esiste il problema, capito?
Okay.
Cioè, stiamo parlando di una cosa dove questo signore pare che abbia speso tutti questi soldi per organizzare questa gara, contento lui, contento noi. Io credo che tutti gli atleti italiani, e non solo italiani, adesso sono, se guadagnano qualche soldo siamo molto contenti, ma sono tutti concentrati per staccare il passo per andare alle Olimpiadi, che non è facile, e per andare alle Olimpiadi e fare molto bene. E noi dobbiamo metterli nelle condizioni di raggiungere questo obiettivo. Ripeto, il tema di circuiti extra quelli diciamo tradizionali, sostenuti dalle federazioni nazionali, dalle federazioni internazionali, non c'è storia. Queste sono le gare che frequentano gli atleti, e diciamo altri circuiti in realtà che possono incidere non esistono. Poi se il mondo cambierà e le Olimpiadi non conteranno più, i campioni del mondo non conteranno più, e non credo, il sistema si adeguerà, ma non credo che questo avvenga mai.
Comunque, in ogni caso, abbiamo il fiore all'occhiello di una nazione che ha 4 campionati del mondo della pallanuoto, credo io, non solo per affetto nei confronti del diretto interessato e della ampia attività che lei presiede con ineccepibile organizzazione, ma abbiamo Sandro Campagna, forse il miglior testimonial della pallanuoto, che è una disciplina meravigliosa.
Beh, diciamo che la pallanuoto è il primo sport di squadra ammesso alle Olimpiadi tantissimi lustri fa. Quindi è lo sport di squadra più antico nel quadro del programma olimpico. La pallanuoto italiana sta facendo ancora dei risultati eccezionali, anche qua a merito delle nostre società che preparano atleti meravigliosi. Tenete presente che in Italia ci sono circa 27.000 partite ufficiali nei vari campionati, che ufficiali significa che sono arbitrate da arbitri ufficiali mandati dalla Federazione Italiana Nuoto, e quindi competizioni che fanno parte di appunto campionati nazionali a livello territoriale, a livello nazionale. E il campionato più numeroso, il numero di squadre in Italia è quello più numeroso che non esiste in altre parti del mondo, in altre nazioni, anche quelle della ex Jugoslavia, Croazia, Serbia, Montenegro e altro. E quindi è una grande scuola. E Sandro Campagna è una nazionale da tantissimi anni, e noi con lui abbiamo costruito un programma, un progetto insieme alle società che dà grandi risultati. Il mio ringraziamento deve assolutamente sempre andare nei confronti delle società che fanno sacrifici enormi, che, ripeto, giocano non all'aria aperta, non su campi di terra o su campi d'erba o su impianti scoperti, no? Fanno partite in piscine coperte, sempre più difficili da trovare, sempre più complicate da sostenere, quindi anche per questo motivo il mio saluto e il mio ringraziamento va a loro, perché questo modello italiano che fa tanto lustro all'Italia è un figlio di sacrifici enormi.
Decisamente. Io intanto la ringrazio per la cortese disponibilità, per la capacità d'analisi dei diversi argomenti che sono contenuti all'interno di tutta la Federazione Italiana Nuoto e delle istituzioni europee e mondiali. Presidente Barelli, buona acqua, come dice il mio collega Zicche, a lei e a tutti gli appassionati di queste stupende attività.
Grazie a tutti voi, grazie mille.